A tutti e a tutti, 18 e 38. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 di Onda Rossa.
E buonasera e buon 2013.
È vero.
Dai,
che
da almeno gli auguri facciamoceli, no?
Va bene, sì. Non credo che sia cambiato granché, però l'augurio almeno si fa.
L'augurio per il futuro.
Questa è Profondo Rosa, trasmissione cultura LGBTQ.
Vedi, qualcosa è cambiato, non hai messo in dubbio che esista la cultura LGBTQ.
No, no, i dubbi ce l'ho, non sono neanche pochi. Però insomma di questo proviamo così a raccontarvi ogni giovedì alle 18.30 circa sugli 87.9 di Onda Rossa. Nonché in streaming su www.ondarossa.info.
E anche su profondoroda.noblogs.org.
Ebbene sì, aggiornatissimo con tutte le ultime trasmissioni. Vi ricordo anche la nostra mail profondorosa@ondarossa.info per qualsiasi comunicazione insomma vogliate fare con questi due redattori e redattrici.
E vi ricordiamo anche qualche altro contatto, questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM ma anche su www.ondarossa.info e per quanto riguarda questo spazio radiofonico oltre al blog che vi abbiamo detto poc'anzi c'è anche una mail che è profondorosa@ondarossa.info. Rimane da segnalarvi il numero di telefono che è lo 06 49 17 50 09 non ho idea dove sia, credo non esista.
Calabria 09 o qualcosa è roba insomma di giù.
E invece qui siamo a Roma quindi 06. È 06.
Sì, vi ricordiamo ancora il conto corrente postale di Onda Rossa 6180 4001 da intastare a Radio Onda Rossa o Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 che è la stessa cosa, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Ed anche insomma continua se volete la vendita e anche la distribuzione della Scarceranda 2013, agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, disponibile qui presso gli studi di Onda Rossa o nelle varie iniziative in movimento alle quali via via partecipiamo anche per presentare appunto l'agenda, ce ne saranno anche altre nei prossimi giorni, insomma vi terremo informati di dove e quando.
Ma la radio in via dei Volsci 56 è comunque aperta tutti i giorni e quindi vi aspettiamo qua.
Insomma, quando volete siamo qui assolutamente. E allora partiamo un po' con così le tematiche più precipue della nostra trasmissione.
Sì, partiamo.
E allora già dalla scorsa settimana abbiamo cominciato così ad analizzare insieme questo testo intitolato Pour quale gay son passé? Mm-hmm. A Druat,
esatto.
Ho detto bene?
Sì, sì.
Ancora mi ricordo qualcosa delle medie del francese, perché insomma, roba delle medie per me.
Vabbè,
insomma.
Si mette un po' d'accento in fondo.
Esatto, mettilo. E insomma, già la scorsa settimana ci siamo un po' raccontati così la realtà francese rispetto, insomma, ai movimenti LGBTQ e in particolare, insomma, alla parte gay del movimento che così in qualche modo viene affascinata, no, da tutto questo mondo così destrorso. La scorsa settimana ci siamo soffermati forse più un pochino più in particolare sulla parte relativa, diciamo, appunto alla fascinazione che alcune situazioni tipo politici, in particolare da Fortuyn a Marine Le Pen del Fronte Nazionale francese degli ultimi tempi, la figlia appunto del più noto, non lo so, almeno dalle nostre parti forse più noto padre.
Sì, anche se ora c'è lei,
e quindi... lei, insomma, è lei che porta avanti, insomma, le politiche del Fronte Nazionale, di come appunto ci sia stata, continui nel tempo questa così ricerca, no, di in qualche modo coinvolgere i gay, soprattutto maschi, all'interno di dei percorsi che poi fanno del nazionalismo e dell'islamofobia in particolare, insomma, dei punti cardine sui quali imperniare appunto le politiche così fasciste. Oggi andiamo un po' così a concludere probabilmente il discorso con questo libro, che però, insomma, rimane aperto in maniera un po' più generale sulla questione appunto di quello che abbiamo definito omonazionalismo e sulla questione appunto del rapporto fra le culture e il rapporto appunto fra culture e sessualità all'interno, insomma, delle, almeno delle così nazioni europee nelle quali viviamo noi, ma non solo, perché comunque l'occhio a situazioni tipo Israele e quant'altro è sempre importante e ci arriva, insomma, quotidianamente, senza dubbio.
Sì, abbiamo visto appunto già la scorsa puntata come in Europa si è diffuso a partire dalla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, a secondo dei paesi, un'ondata di un nuovo populismo, una nuova forma di estrema destra, che è un'estrema destra liberista, razzista, ma non contro i gay, cioè che fa dei discorsi che cerca in qualche modo di includere i gay in quanto facenti parte della comunità nazionale bianca, sostanzialmente. In Francia, ma in realtà questo nel mondo, dico in Francia perché il libro che stiamo seguendo di Didier Lastrade è appunto, parla in particolar modo della Francia, ma come dire, per gli anni 2000 Fortuyn muore prima, ma insomma bisogna anche, Fortuyn è il politico di destra olandese, insomma, che è stato il primo a lanciare questo tipo di destra. Bisogna mettere in conto, come abbiamo già detto molte volte da questi microfoni, un cambio di paradigma culturale estremamente forte che viene introdotto dopo l'11 settembre del 2001. Quel clima che Bush chiama lo scontro di civiltà. Uno scontro di civiltà che poi, insomma, è anche, come dire, un'impostazione teorica precisa che viene sintetizzata da un sociologo statunitense che si chiama dillo tu.
Potrebbe essere Huntington, Huntington, se non mi ricordo,
sì,
male.
Che appunto scrive questo saggio
The Clash of Civilization,
già a metà degli anni 90. E diciamo, questa impostazione, questo paradigma viene assunto pienamente dalle politiche di Bush figlio. Su questo appunto si costruisce un nuovo paradigma mondiale, nuovo rispetto a quello della Guerra Fredda. Evidentemente, che è quello precedente, che era, diciamo, sempre per usare termini è la narrazione precedente a quella dello scontro di civiltà.
Sì, ci sono stati probabilmente questi 10 anni di buco in cui sicuramente il movimento gay, soprattutto insomma dei maschi gay, io lasciai molto da parte la questione della L del movimento, del queer e quant'altro, insomma, delle varie identità che compongono, insomma, questi movimenti, perché magari ne parliamo successivamente, ci sono delle entrate in gioco anche della parte della componente femminile, però insomma mi sembra che il ruolo preponderante in questo tipo di politiche o chi ammicca lo faccia soprattutto al mondo maschile per ovvi motivi di come dire, contesti patriarcali che vengono alla luce in maniera netta e a volte anche spicciola e gretta, però c'è stata questa parentesi che è stata un po' quella della cosiddetta piaga AIDS, che al di là insomma della questione narrazioni nel mondo occidentale, di sicuro ha portato il mondo omosessuale, maschile, gay appunto, a trovarsi di fronte a quella che sarà insomma definita in vari modi la peste degli anni 90, eccetera eccetera, e che al di là del fatto insomma che poi comunque le comunità gay si sono dovute auto-organizzare per far fronte a un'emergenza che chiaramente rischia di portare alla morte tantissime persone, lo ha fatto, però di fatto insomma non a caso abbiamo parlato più di una volta di movimenti come ACT UP, anche da questi microfoni si sono appunto dovuti auto-organizzare e fare una pressione gigantesca su anche le stesse case farmaceutiche, i governi, per appunto rendere pubbliche delle possibilità di cura, che infatti oggi in qualche modo hanno reso l'AIDS una malattia cronica molto grave sicuramente, ma non mortale per come era conosciuta nei primi anni 90 e durante tutto quel decennio.
Sì, di insomma, solo una parentesi, insomma alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 si moriva nel giro di un anno, cioè nel momento in cui dal passaggio alla sieropositività alla morte passava più o meno un anno normalmente, e anche nel movimento gay maschile italiano sono morti tantissimi militanti, insomma anche molto conosciuti eccetera. Parliamo di quelli perché ovviamente lo sappiamo, certo. Dietro a loro ovviamente c'è tutta un'altra folla di persone che se ne sono andati per questa malattia, che in Italia per esempio insomma, e poi chiudiamo la parentesi, rimase famosa il fatto che il ministro del 92 della sanità, che era Donà Cattin, mandò una lettera rimasta famosa insomma in tutte le famiglie italiane, dicendo sostanzialmente che l'AIDS non era un pericolo per tutti e tutte, era un pericolo solo per alcune categorie
a rischio
che se lo cercavano sostanzialmente, quindi insomma
è in qualche modo colpa loro. Di sicuro, diciamo, dal punto di vista così dell'analisi politica e sociale che è necessario fare per ritornare insomma sulle questioni che stavamo analizzando, il movimento gay, ma in generale nel mondo, di fronte a una malattia che comunque oltre a marginalizzare dal punto di vista proprio del, come dire, dello scomparire, no? Dalla faccia della terra, diventava anche un modo, no, per etichettare e rimandare nuovamente in una marginalità fra l'altro terroristica, no? Quasi da untore, un mondo che invece è dei movimenti che avevano appena cominciato insomma ad alzare la testa e a riproporsi, a proporsi per la prima volta insomma sulle scene politiche del mondo occidentale. Questo chiaramente ha anche portato, come dire, una voglia di apparire normali, di apparire come tutti gli altri, una necessità appunto proprio di normalizzazione, ma proprio da questo punto di vista, di non anche a volte, come dire, non stare un po' al proprio posto, perché non era il momento insomma quello per radicalizzare magari determinate proposte o richieste. Questo necessariamente si riverbera in tutto il periodo successivo agli anni 90, con appunto la richiesta del matrimonio, cioè diciamo il mondo dei diritti LGBTQ per come lo conosciamo anche negli ultimi anni, e sicuramente si intreccia con il discorso dello scontro di civiltà di cui parlavamo poc'anzi, proprio per il fatto che queste cornici di riferimento, che possono essere la nazione, la bianchezza o whiteness che dir si voglia, la normalità, nei periodi pre-movimenti si parlava di omofilia, ovvero di far apparire il mondo omosessuale semplicemente come persone normali in cui come dire, le persone dello stesso sesso si amavano senza dare nell'occhio, stando al proprio posto, senza chiedere più di tanto alla società. E mi sembra insomma che questa cornice di riferimento sia un po' quella che di fatto si è intrecciata insomma con questa necessità di normalizzazione dal punto di vista proprio della comunità gay stessa.
Sì, fra l'altro, se da un certo punto di vista i movimenti, diciamo, contro l'AIDS, per dirlo in sintesi, sono stati una, come dire, un'esperienza molto radicale in alcuni paesi, in Francia in particolare con ACT UP, ma anche negli Stati Uniti, ACT UP aprì anche a New York, anche perché si trattava banalmente di gente che non aveva niente da perdere sostanzialmente, ma tutto da guadagnare in una lotta anche molto, molto radicale. Dico quasi paradossalmente, poi appunto invece come lascito, la stagione dell'AIDS ha lasciato questo, la voglia proprio in chi forse non aveva fatto niente in quegli anni di lotta all'AIDS, di nascondersi in una normalità che non poteva più, per non essere più additati come untori. Ricordo che proprio a inizio degli anni 90 uscì negli Stati Uniti, e poi fu anche tradotto in italiano, un libro che si intitolava Praticamente Normali, di un libro americano di un tale Sullivan, che all'epoca fece anche scalpore, perché questo Sullivan era dichiaratamente repubblicano e quindi era dichiaratamente schierato a destra e dichiaratamente diceva al mondo: noi siamo normali, non vogliamo porci in, come dire, come eccentrici, no, rispetto all'ordine costituito. Quindi è un po' questo il discorso che poi negli anni 2000 va a entrare in maniera proprio liscia, come dicevi tu, in questo nuovo paradigma mondiale, che è quello dello scontro di civiltà. E quindi si sta di qua o di là, si sta di qua, si sta dalla parte della bianchezza, dalla parte del potere, dalla parte della propria nazione.
Sì, cosa che magari adesso andremo a raccontare brevemente per quanto riguarda, insomma, l'esperienza francese che ci viene raccontata questo libro. Ma ricordiamoci, visto che, insomma, è roba degli ultimi 10 anni, di come la guerra al terrore e concomitante di sicuro, insomma, con l'ingrossarsi delle ondate migratorie da tutti i paesi, sia del Nord Africa ma anche del sud-est asiatico, eccetera eccetera, anche in Italia, e di come chiaramente anche la visibilità, no, dei migranti arabi sia diventata una cosa conclamata anche con la creazione di veri e propri quartieri etnici, fra virgolette, insomma, usiamo questa parola molto a sproposito perché sappiamo bene, insomma, che provenienza ha il discorso, no, sull'etnicità e anche sulle pretese così di multiculturalismo che a volte si porta appresso. Di sicuro, insomma, questi due momenti, queste due fasi, ma per certi versi concomitanti, hanno portato con sé una situazione abbastanza pazzesca da vivere, ovvero da un lato un paese, no, che come l'Italia, la Francia stessa, l'Inghilterra, che si è schierata apertamente a fianco di Bush nella guerra al terrore, insomma è stata fatta la seconda guerra del Golfo, sono stati portati insomma più o meno alla distruzione di un paese come l'Iraq e anche agli interventi in Afghanistan, insomma con anche questioni altisonanti tipo quella del burka, che sarà portata all'attenzione dell'opinione pubblica in tutta Europa, e allo stesso tempo, insomma, la convivenza, no, nelle città con delle comunità anche imponenti di migranti provenienti poi da quegli stessi paesi o da paesi molto vicini, anche culturalmente e religiosamente.
Sì, diciamo anche che ci sono paesi in cui tutto ciò è anche molto più forte e visibile che in Italia, perché in Italia siamo stati a sentire gli sproloqui e i deliri della Lega per anni, però sostanzialmente il numero di persone immigrate in Italia è sicuramente più basso, esiguo, sì, che non il numero delle persone immigrate in Francia o in Inghilterra, in paesi che hanno una storia coloniale poi alla fine, perché da lì nasce il maggior numero. E mi sembrava interessante ricordare, proprio in coda a quello che dicevi tu, che siamo, insomma, nel leggere questo libro di cui vi stiamo raccontando, siamo incappati anche in un altro saggio, che è quello di due sociologi francesi, una sociologa che è Genif Suilama, è un sociologo, e Eric Massé. Questo libro che, insomma, c'entra proprio con quello che stavamo dicendo, si intitola, ora mi sono persa il titolo ma prima o poi lo ritrovo, ecco, le femministe e le garçon arabe. Una delle cose interessanti che scrive questa Suilama è che viene, come dire, disegnato un nuovo mostro nelle nostre metropoli, che è le garçon arabe, il ragazzo arabo, cioè perché il ragazzo arabo sostanzialmente è una figura che è quella dell'uomo sessualmente abietto, un'immagine ereditata dalla creazione di immagini coloniali reincarnate oggi appunto nel giovane arabo stupratore selvaggio, e dall'altra parte dalla giovane magrebina che invece è sottomessa e come dire legata a un passato in cui le donne non sono autodeterminate, no? Diventano due figure sociali, due spauracchi in qualche modo.
Assolutamente sì. Magari
quando poi le garçon arabe diventa pure un terrorista che fa cascare le torri gemelle, esplode quello che appunto chiamavamo, viene fatto esplodere quello che chiamavamo il conflitto, di lo scontro di civiltà.
Ricordiamoci, così è magari è utile farlo, e vi così consiglio anche magari di se vi va andarvi a ricercare alcune trasmissioni che facemmo lo scorso anno proprio da questi microfoni sulla costruzione delle categorie sociali dell'altro concomitanti con le imprese coloniali, in particolare quella italiana. Queste due figure di cui parlavi tu adesso sono di fatto lo specchio ed anche in qualche modo così, come dire, l'evoluzione dello stessa tipologia, no, di alterità che è stata costruita durante il periodo coloniale, quando si andava insomma a conquistare uno stato come che è stato per l'Italia insomma l'Etiopia, le figure, no, dei maschi e delle femmine etiopi erano più o meno queste qua, ovvero degli individui selvaggi che avevano delle sessualità da un lato sottomesse al bianco e quindi, come dire, a mo' di preda, insomma, di guerra, dall'altra insomma di un selvaggio assimilabile insomma a un essere inferiore con delle forme sessuali abiette e schifose. Un tipo di retorica che evidentemente torna e continua a funzionare e si porta appresso chiaramente tutte le forme sia di razzismo sia etnico che religioso, che comunque un mondo, diciamo, come quello sia francese che italiano, che è permeato comunque insomma da un cattolicesimo di fondo, così porta con sé rispetto, diciamo, alla religione islamica. Di fatto quello che insomma un po' succede è che, come diciamo anche la scorsa settimana, questo spauracchio, questo mostro funziona. Ma funziona in una maniera anche, se vogliamo, anche di generalizzazione, nel senso che funziona per l'Islam ma funziona anche per tutte quella categoria che è quella dei migranti in generale, vengono vissuti, vengono fatti vivere insomma in qualche modo dentro i nostri stessi confini nazionali come appunto dei mostri. Come appunto gente che è incontrollabile, che ha una sessualità appunto incontrollabile, i cui maschi in particolare normalmente sono venuti qui per depredare il maschio italiano, insomma la possibilità di così avere libero accesso, no, alle femmine all'interno del proprio contesto nazionale. Ricordiamoci quello che è successo non più di 4-5 anni fa con l'omicidio Reggiani, c'è stata fatta una campagna elettorale su tutto questo.
Sì, era il 2007, fine 2007.
Quindi insomma, cosa che abbiamo vissuto anche noi e che fa parte appunto di una retorica ben precisa, che è appunto quella della costruzione di un mostro all'interno dei confini, sulla scorta appunto di quello che però vedi fuori. Cioè un po' la colonia continua a essere anche, mo adesso lo scontro di civiltà probabilmente non è proprio assimilabile al colonialismo come l'abbiamo conosciuto insomma nella storia dei secoli passati, però di fatto si porta appresso quella retorica in cui anche qui dentro, come dire, la cosa da abbattere è l'inciviltà, ovvero noi andiamo a portare una civilizzazione in un posto che normalmente è vissuto da selvaggi, e anche quelli che vengono qua perché magari scappano da lì si portano appresso comunque quella selvaggitudine, non so come dirla, che rischia di inquinare la nostra identità nazionale.
Ora forse la butto un po' in cacciara, però questa cosa dello scontro civiltà a me fa venire in mente il clima dello scontro civiltà, quei film di fantascienza un po' a buon mercato in cui l'umanità è tutta unita contro il nemico che viene da
invasore.
Fuori, no? Perché sostanzialmente gli occidentali per occidentali intendiamo europei, no? Cioè intendiamo quello che si intende sui giornali per occidente, cioè l'Europa e il Nord America, Stati Uniti e Canada al massimo, se qualcuno si ricorda che c'è. Che poi non si sa cosa c'entra con l'Occidente, perché da che punto cardinale ci si firma per vedere questo Occidente non si capisce, ma non importa. Ma visto che gli occidentali vivono se stessi come l'unica civiltà sostanzialmente, un po' le retoriche dell'epoca di Bush ricordano un po' questo, no? Tipo visitors, questi appunto tutti gli umani insieme, da fuori vengono questi alieni cattivissimi che però non hanno il dato dell'umanità.
Sì, assolutamente così. Io, se ti va, farei una piccola pausa musicale di insomma, 4-5 minuti e poi rientriamo nuovamente in diretta per continuare, insomma, questo discorso insieme.
Chrysler building.
Allora, 19.07, sempre sugli 87.9 di Onda Rossa. Ancora una ventina di minuti in compagnia di Profondo Rosa, dopodiché il GR. Questa, insomma, seconda e ultima parte di trasmissione, io ora comincerei parlando, insomma, del ruolo che alcuni stati in particolare, proprio per la loro così anche capacità di essere in un punto di frontiera, in un punto di guerra in atto ormai da insomma una quarantina, 50 anni, 60, quanta che insomma so, il conflitto e soprattutto insomma,
almeno dagli anni 60, ecco, insomma, dalla guerra dei Sei Giorni, almeno da allora penso si possa dire.
Quindi sì, diciamo una cinquantina d'anni, e di sicuro che porta con sé una situazione di un po' quello che anche raccontavamo prima, no? Una contrapposizione netta sullo stesso, che insiste insomma su un territorio conteso, di fatto ormai in qualche modo totalmente rubato insomma ai palestinesi, parliamo chiaramente dello Stato di Israele, insomma, e del fatto di come negli ultimi tempi, in particolare con la questione di cui parlavamo prima, ovvero della cosiddetta guerra al terrore, dello scontro di civiltà, ha assunto ancora un valore ancora più importante, proprio perché diventa appunto un punto di frontiera diretta e un punto in cui le applicazioni e le forme degli stati cosiddetti democratici occidentali si ritrovano in un territorio che è di fatto appartenente, insomma, a un altro posto del mondo, a un altro punto del mondo. Lo Stato di Israele già da alcuni anni, da una decina d'anni, ha deciso di intraprendere una vera e propria campagna ben precisa di avamposto, no? delle libertà individuali, di avamposto dei diritti, in particolare per quanto riguarda insomma i gay, lesbiche e anche come luogo, diciamo, in cui si può avere comunque una vita normale, una certa visibilità, e chiaramente il tutto come contraltare diretta di un mondo, insomma, che assomiglia molto a quello selvaggio di cui parlavamo prima, che è quello, insomma, arabo, quello palestinese, quello in cui non ci sono diritti, quello in cui viene negata anche l'esistenza e la possibilità stessa di una sessualità così non eterosessuale. E addirittura, insomma, negli ultimi tempi, ne abbiamo parlato più di una volta da questi microfoni, c'è stata proprio un'irruzione in qualche modo anche in Italia di gruppi di persone singole che portano addirittura anche dentro ai Pride questo tipo di stanze. Israele è in prima fila, in prima linea, in una nuova guerra al terrore per certi versi, che abbiamo un po' ridenominato pink washing, ovvero lavaggio rosa, ovvero tentativo, no, di in qualche modo lavare via il sangue di cui lo Stato di Israele si macchia quotidianamente attraverso appunto una bella reputazione fatta di diritti umani e di grande civiltà.
Sì, questa storia del pink washing appoggia, come dire, su una retorica che Israele porta avanti non so se da sempre, ma sicuramente da tanti anni, e cioè quella di dire che Israele è l'unica democrazia dell'area, è l'unico stato dell'area in cui si trova, in cui appunto la democrazia, i diritti civili, i diritti umani vengono fatti salvi. Questa è la retorica dentro cui, di cui Israele si serve da tanti anni. Negli ultimi anni c'è stata appunto questa aggiunta del pink washing, che è stata proprio una strategia in particolare del Ministero del Turismo di Israele negli ultimi anni, che è andato a propagandare nel mondo occidentale di cui prima, come dire, Israele come un luogo aperto, gay friendly, aperto alle persone LGBT, dove si potevano fare vacanze molto divertenti, i locali, le spiagge, il batuage, eccetera, eccetera. E questo, come dire, è molto molto presente, insomma, chiunque frequenti un minimo di socialità GLBT mainstream nei locali sarà incappato in pubblicità di vacanze nei, appunto, in Israele. Gli stessi festival di cinema LGBT hanno passato film gay israeliani, e su questo non c'è niente di male, sempre un film è, però certo. È chiaro che ha avuto i finanziamenti eccetera eccetera per poter andare in onda quel film. Abbiamo visto addirittura poco tempo fa che un festival LGBT italiano, quello di Bologna, mandato in scena al Cassero, alla Salara, che è la sede di Arcigay Bologna, aveva come finanziamento anche tra gli sponsor lo Stato di Israele. E proprio perché Israele usa questo tipo di politica, che è quello di mostrarsi come gay friendly. Noi usiamo la parola pinkwashing per coprire appunto questo tipo di che poi la parola pinkwashing viene costruita sulla parola greenwashing, che è la modalità con cui le multinazionali coprono le loro malefatte dicendo appunto che fanno politica ambientaliste eccetera eccetera. Fra l'altro questa cosa è così grossa che tutto il movimento antagonista statunitense negli ultimi anni, anche di livello accademico, ha costruito tutte le sue politiche proprio sulla questione israelo-palestinese, coniando il termine pinkwashing e mettendo in atto politiche contro Israele e contro gli appoggi degli Stati Uniti ad Israele. Parlo per esempio di Judith Butler, che in questo sicuramente è il nome più altisonante e conosciuto anche dalle nostre parti.
Sì, senz'altro sì, e è un po' da ricordare di come poi di fatto questo tipo di politica trovi da un lato, come dire, ovviamente il suo contraltare nella supposta impossibilità, no, di visibilità delle comunità omosessuali all'interno degli stati arabi, in particolare della Palestina, insomma, che è il diretto referente, il diretto nemico per quanto riguarda lo Stato di Israele, e di come comunque in ogni caso, nonostante insomma le primavere arabe degli ultimi due anni, non ci sia stata assolutamente nessuna forma, come dire, di uscita da quei paesi di comunità LGBT, che invece ci sono. Io mi ricordo fra l'altro un paio di anni fa, forse tre anni fa, un periodo precedente insomma ai sommovimenti, alcuni servizi di forse TG3, non mi ricordo quale programma, sulla comunità LGBTQ in Libano, che è una cosa insomma gigantesca fra l'altro, e di cui chiaramente, voglio dire, continua assolutamente a non venire menzionato in nessun modo. Cioè, voglio dire, questi ultimi due anni ci sono stati dei sommovimenti non da poco fra l'Egitto, la Libia e quant'altro,
Tunisia,
e chiaramente le comunità omosessuali hanno avuto anche loro insomma una parte importante.
Ma in Piazza Tahrir io l'ho visto uno striscione GLBT durante una diretta di Rai News, quindi insomma, certo. Non è che è stato commentato il fatto che c'era, ma
sì, infatti, come a dire, è evidente che esiste insomma una lettura da parte insomma del mainstream e dell'informazione di dare visibilità soltanto insomma a quello che in qualche modo, come dire, rientra in determinati canoni ben precisi. Di sicuro, come dicevi tu prima, c'è anche un'altra questione di fondo, ovvero che ci sta ormai, ne parlavamo forse appunto alcuni minuti fa quando parlavamo anche dei cambiamenti, delle necessità così di normalizzazione da parte del mondo gay, no, rispetto alla così alla normalizzazione rispetto alla normalità, non so come dire, normalizzazione appunto rispetto diciamo a quello che viene considerato normalità quotidianamente, ovvero che chiaramente questo apre la porta, e in Italia insomma non c'è granché differenza rispetto ad altri posti del mondo, a una totale commercializzazione delle identità LGBT, con chiaramente la creazione di isole felici, anche penso a Torre del Lago,
sì,
penso,
dove insomma, c'è stato stupri, aggressioni eccetera,
però comunque nonostante questo quello che viene propagandato, penso tutti gli anni a Roma viene fatto il Gay Village, insomma questi luoghi patinati in cui ci si vede tranquillamente, si può come dire incontrare gente, divertirsi, andare a ballare, salvo poi insomma uscire e venire sprangati o accoltellati. questo è un po' lo specchio, insomma, di un mondo, insomma, creato in maniera precisa e che rientra all'interno di, insomma, di tutti i discorsi che facevamo finora e che in qualche modo costruisce appunto una cornice culturale all'interno della quale i discorsi di destra, i discorsi omonazionalisti, i discorsi, insomma, sulla supremazia della civiltà occidentale o della razza bianca rispetto alle altre è parte integrante assolutamente.
Sì, senza dubbio. E fra l'altro, appunto, per chiudere su questa politica dello Stato di Israele, è una politica, appunto, non è, come dire, un clima culturale, è proprio una politica studiata a tavolino dal governo, insomma, tanto che leggevamo proprio nel libro di Die La Strada che stiamo commentando, a parte che The Guardian stesso ha pubblicato un'analisi sulle politiche, come dire, pro-gay di Israele costruite per coprire quello che sta succedendo in Palestina, ma si riporta anche, per esempio, una citazione di un documento dell'organizzazione sionista Stand With Us che scrive: noi abbiamo deciso di migliorare l'immagine di Israele attraverso la comunità gay. Quindi, insomma, sono proprio politiche costruite in maniera studiata, insomma, non si tratta di qualcosa di vago. Dall'altra parte, voglio dire, i Pride che purtroppo sono stati lo specchio di questo. Solo il Pride di Madrid, mi pare l'anno scorso, gli organizzatori
hanno un po' hanno chiuso, diciamo, la partecipazione di gruppi inneggianti, diciamo, a Israele all'interno del Pride. Ma noi ci siamo arrivati, ecco, anche quest'anno.
Tutto, insomma, ciò, voglio dire, succede anche a Roma, non importa andare molto lontano, lo possiamo anche ricordare, insomma, il fatto che nel Pride di Roma di quest'anno cos'era? Un cartellone che sostanzialmente diceva "Enjoy Stonewall, smash the wall" e che invitava a boicottare il turismo gay in Israele, ha subito attacchi in strada e mediatici.
Sì, che sono continuati, insomma, fra l'altro subito, diciamo che sono stati un po' il sale del Pride di quest'anno. Di sicuro, insomma, c'è evidentemente una grande pressione rispetto, diciamo, a tutte queste argomentazioni e al fatto che comunque di fatto poi il clima, no, nel quale le comunità LGBTQ, i movimenti eccetera eccetera si trovano a vivere il proprio quotidiano è fatto anche di questo tipo qua, ovvero dello stare all'interno di fatto di un tentativo di accaparramento da parte dell'associazionismo, sicuramente da parte delle varie formazioni politiche che in qualche modo hanno sempre caratterizzato i movimenti LGBTQ, ma anche all'interno, insomma, di uno scontro mi sembra ben più ampio, che è un po' quello di cui vi abbiamo parlato. In Italia questa cosa ancora non esiste tanto, di sicuro, diciamo, l'appiattamento sul mainstream porta con sé di sicuro delle forme così in cui i movimenti diventano poi scene dentro i locali, diventano partecipazione, diciamo, a serate a tema piuttosto che magari occuparsi quotidianamente della propria vita. Di fatto quello che, insomma, accade poi soprattutto fuori dall'Italia in paesi in cui, diciamo, le comunità pian piano anche di altre etnie mettono il naso fuori è di fatto poi una, come dire, delle forme di auto-esclusione, auto-mutua esclusione, al di là del discorso che facevamo prima, che in qualche modo in molte città europee si sono ricostituiti, insomma, dei quartieri a tema, per cui quartiere, non lo so, pakistano, quello indiano eccetera eccetera, quello che spesso vediamo fiorire all'interno, insomma, del mondo LGBT sono i locali a tema, i locali per etnie, i locali, le forme, insomma, di auto-esclusione o comunque di ricostituzione della propria comunità all'interno di un altro paese, anche per quanto riguarda il punto di vista, insomma, del divertimentificio, perché poi evidentemente, insomma, come dire, il mainstream non guarda in faccia a nessuno e se non altro sotto questo punto di vista riesce a coinvolgere tutte e tutti indistintamente.
Sì, questo senza dubbio. Poi esiste anche una parte politica invece di tutto ciò, di cui magari possiamo parlare la prossima volta, cioè uh-huh. quello della nascita dei gruppi che si chiamano, insomma, queer of color, insomma, per dire sostanzialmente gruppi di persone non eterosessuali, non bianche, non europee, che si costituiscono in paesi europei, insomma, in Inghilterra in particolar modo, però appunto è un discorso molto ampio che apre anche a molte altre connotazioni. Tu dicevi prima, appunto, in Italia questo non si vede ancora molto, ricordiamolo, non si vede ancora molto anche perché funzioni, come dire, questo tipo di politica a pieno, c'è necessità di quei tasselli che abbiamo citato all'inizio, e cioè di un contesto politico dove sostanzialmente l'omosessualità viene legalizzata, passatemi il termine, cioè vengono fatte delle leggi, delle iniziative di governo, non so, per il matrimonio gay o per l'unione civile, contro l'omofobia, eccetera eccetera, e dove quindi si assiste a una sorta di pacificazione del fenomeno LGBT. Questo in Italia non è successo, anche grazie al Vaticano, insomma, direi che è la gente maggiore, poi possiamo discuterne, e quindi, come dire, è un processo che va avanti ma non pienamente.
No, infatti sì, di sicuro, come dire, nonostante tutto, nonostante il mainstream di cui parlavo prima, di sicuro finora, se non altro, tutte le possibilità da parte soprattutto dell'emersione appunto di comunità LGBT all'interno, insomma, di comunità che non siano bianche, in questo momento è totalmente così, non, almeno non conosciuto, almeno dalle nostre parti. Poi magari, non lo so, forse non li conosciamo noi, però insomma, se non altro non mettono il naso fuori politicamente, non tentano, se non altro, di provare a ricostituire, insomma, forme visibili così di comunità all'interno di un paese come il nostro. Di fatto questa cosa è importante, e poi magari, ecco, ne parliamo in maniera più approfondita la prossima settimana, magari anche con qualcun altro o qualcun'altra, se ci vuole venire così a discutere con noi di questo. Rischia di diventare una situazione, insomma, abbastanza complessa, ma che aggiunge chiaramente complessità alla situazione, ma che ci pone anche di fronte anche a delle scelte politiche ben precise da fare, sia da parte nostra sia da parte, insomma, di chi si propone e chi propone, insomma, delle politiche riguardanti la sessualità, insomma, non, a partire da se stessa e dalla propria come si dice, la propria esistenza, insomma, in quanto migrante, in quanto persona non bianca, che comunque vive qui in Europa e che comunque ha esperienza, insomma, di questo tipo qua. Questo sicuramente è un fattore di ulteriore complessità alla questione, che è un punto veramente, insomma, come dire, molto particolare, molto spinoso da affrontare, perché secondo me ci troviamo proprio sulla linea di confine, no? In un punto, insomma, nevralgico, insomma, di tutti questi discorsi che abbiamo fatto in queste ultime due puntate.
Sì, appunto, si tratta di discorsi molto complessi, anche perché poi si tira in campo anche la e le religioni, mm-hmm. e questo, insomma, ne parleremo, nel senso che quando i queer of color diventano queer of Islam e quindi si rivendicano un'identità che non è, come dire, sociale come quella del migrante, ma è religiosa sostanzialmente, il discorso acquista, insomma, almeno ai nostri occhi, complessità ulteriori, però appunto non è neanche un discorso che si riesce a buttare lì in due parole. Per cui, visto che sono le 19:26, forse rimandiamo la possiamo prossima rimandare.
Sì, sì, no, è una necessità, per quanto, diciamo, forse per l'Italia sono ancora dei discorsi un po' in nuce, un po' in divenire, un po' in, come dire, cose che ancora devono in qualche modo avvenire in maniera conclamata, però comunque è necessario farli, se non altro per porci di fronte non così a un dibattito, come dire, che va oltre le nostre vite, ma che col quale, insomma, è bene, come dire, arrivare con gli strumenti necessari per poterla affrontare prima, insomma, che rischi poi di esploderci magari addosso senza che neanche ce ne accorgiamo. Di fatto ricordiamoci che, insomma, i ragazzi e le ragazze che sono nati in Italia da genitori migranti in questo momento sono probabilmente adolescenti, almeno la seconda generazione che è arrivata qua, e quindi queste cose secondo me fra 2 o 3 anni ce le ritroviamo in maniera conclamata. Questo secondo me è fuori dubbio. Quindi se riusciamo ad affrontarle, come dire, almeno a crearci un minimo di strumenti, no, per comprendere quanto sta per succedere, visto che insomma in altri paesi è già vita quotidiana, non ci fa male, questo è poco ma è sicuro. Niente, vabbè, per stasera chiudiamo qua. Appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 18:30, sempre sugli 87.9 di Onda Rossa. Intanto